Estra presenta il suo primo bilancio sociale, lo fa elencando quelle che sono le attività che sta facendo. In questa occasione il sindaco Valentini ha parlato di quella che sarà la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gas l'anno prossimo e visto anche la forza di Estra ha detto che chiederà nel rispetto dei contratti di lavoro che anche chi parteciperà alla gara abbia le stesse condizioni. Un modo per tutelare anche i lavoratori.
Sì, esatto. E lo scenario che si profila, che riguarda tutta l'Italia, è quello di una gara pubblica, prevedere chi sarà il gestore del servizio del gas in ogni ATEM, che poi sono gli ambiti territoriali in cui è stata divisa l'Italia, sono quasi 200. Però le gare fatte o impostate sono poche, sono meno di 10. Noi stiamo finendo la raccolta dei dati perché occorre valutare il valore di ogni rete in ciascun comune e penso saremo pronti per fare la gara l'anno prossimo. Come ho detto, credo che andrà garantita ai dipendenti di Estra la medesima condizione contrattuale che loro hanno. Questo per un problema di equità nell'eventuale ipotesi che non sia più Estra il loro datore di lavoro perché i dipendenti quasi tutti passerebbero al nuovo gestore, ma soprattutto per garantire condizioni di parità sostanziale a chi dovesse partecipare. Non possiamo fare una gara, anche se noi come soci potremmo guadagnarci se chi arriva fa condizioni migliori per i soci che teoricamente vendono la società nel caso che venga persa la gara, ma non mi interessa guadagnare su questo, mi interessa invece che ci siano le condizioni di parità per Estra e che vengano mantenute condizioni di parità contrattuale per i dipendenti di Estra anche se non dovessero più essere dipendenti della stessa azienda. Però oggi noi abbiamo salutato un fatto importante, cioè Estra ha presentato i suoi conti anche dal punto di vista della ricaduta interna e esterna. Questa è un'azienda pubblica, praticamente interamente pubblica, che non ha avuto alcun limite nel fatto che i soci fossero i municipi da cui questa azienda è partita quando era molto piccola. Fattura quasi 1 miliardo di euro, è in grado di andare in borsa e di ipotizzare anche eventuali aggregazioni con altre aziende come Toscana Energia in Toscana che fa riferimento a altri comuni, ma soprattutto ha dentro un grandissimo parte industriale come Italgas. Cioè, partendo da piccole città come le nostre, noi siamo riusciti a creare un grande player, un grande attore nazionale del mercato del gas. Non era scontato, vuol dire che i comuni hanno svolto bene il loro ruolo senza sacrificare la prospettiva, ma cercando di garantire buoni servizi anche agli utenti del territorio che noi rappresentiamo.
Alla luce di questo primo bilancio di sostenibilità, qual è il valore, secondo lei, che Estra dà al territorio?
Allora, il servizio del gas è un servizio regolamentato, quindi dove c'è un forte controllo da parte di autorità istituzionali di livello nazionale. Però poi c'è differenza fra svolgere il servizio in un modo o nell'altro. Estra dà un servizio adeguato, trasparente, con una discreta possibilità per gli utenti anche di controllare come questo lavoro viene svolto e i comuni su questo hanno sempre insistito perché fosse svolto in maniera corretta e quindi non è scontato che un servizio venga erogato in modo corretto e a prezzi corretti da chiunque. Noi siamo orgogliosi del fatto che Estra, che comunque un'azienda deve fare profitti perché poi deve fare investimenti, lo svolga in maniera positiva. Questo obiettivo lo vogliamo raggiungere anche negli altri settori dove c'è una forte presenza del servizio pubblico, trasporti, acqua, rifiuti. La provincia di Siena, insieme agli altri territori coinvolti, può presentare con serenità un bilancio positivo in tutti questi settori, perché comunque abbiamo aziende sane che non hanno debiti che potrebbero travolgere come invece avviene in tante altre parti d'Italia, vuol dire che siamo comportati correttamente e alla fine su un settore dedicato a quello dei servizi pubblici noi abbiamo i conti e il passato a posto, il che ci consente anche di pensare a un futuro positivo, perché quello che vorremmo evitare è che questo territorio possa essere un terreno di conquista per colossi che vengono da fuori Toscana o anche da fuori Italia.
Sindaco, parliamo del maltempo, è stato un fine settimana difficile anche per il comune di Siena.
Sì, per il Comune di Siena e anche per il resto della provincia, perché le piogge molto forti a 50 anni dall'alluvione di Firenze ci hanno fatto tremare. Però la macchina ha funzionato molto bene, quindi a cominciare nel caso nostro dai nostri dipendenti comunali non sono risparmiati, dall'alba al tramonto, anzi oltre, perché hanno fatto interventi anche durante la notte, perché abbiamo avuto molti piccoli interventi da, diciamo, da mettere in atto, dai tombini che non ricevono abbastanza, da fango per le strade, dai rischi di esondazione, da alberi crollati. L'ultimo intervento è avvenuto su una piccola strada sterrata vicino al castello di Quattro Torri, la sala di Latiano, dove sono caduti tre grandi querce che in pratica impedivano il passaggio dell'unica strada per arrivare a alcune case che sono lì. Quindi i nostri operai sono stati lì a segare gli alberi, credo siamo andati avanti quasi fino a mezzanotte, per consentire il passaggio. Insieme ai nostri dipendenti, ci sono stati i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i dipendenti del consorzio del bonifica che hanno fatto molti lavori. Nella parte più sensibile, che è quella dove scorre l'Arbia, nella parte di Siena il problema è stato tenuto sotto controllo, un po' meno abbiamo visto purtroppo dei problemi dalla parte di Asciano, nella frazione di Arbia. I lavori che sono in corso sull'argine, su cui avremo un'integrazione di risorse col bando delle periferie, ci consentiranno, credo entro l'anno prossimo, di mettere in altissima sicurezza quella parte di territorio. Però se non ci sono state cose più gravi è perché comunque la manutenzione del territorio viene fatta in modo corretto, hanno funzionato anche i tagli della vegetazione che ha fatto il consorzio di bonifica con qualche polemica qualche mese fa, perché questo serve per accelerare il flusso delle acque. Non sono interventi esaustivi, perché comunque quando diciamo le piogge sono così forti occorre anche alzare gli argini o fare delle anse golenali dove poter ricevere l'acqua in più. Però quando c'è una buona manutenzione poi da anni si riesce a contenerli. Comunque quando piove con questa quantità qualcosa succede sempre. Tutto quello che è successo è stato sotto controllo. Io ringrazio, veramente ringrazio tutti i nostri uffici, dai vigili urbani, agli operai, ai tecnici, che non si sono risparmiati in una giornata come domenica e hanno fatto sentire ai nostri cittadini che non sono mai soli nemmeno davanti alle emergenze.
Leopolda.
Allora, la Leopolda è un grande evento, perché come si vede poi tutti gli sguardi della politica e dei media sono rivolti a questo grande appuntamento che finisce tradizionalmente con l'intervento di chi allora era leader politico, oggi è il segretario del PD e il capo del governo, che ha tracciato una linea sul fatto che al di là del referendum questo paese oggi è finalmente governato. Noi negli ultimi anni abbiamo avuto grandi problemi, anche dovuti alla crisi economica e sociale, oggi si può discutere se possiamo fare di più, però oggi c'è un governo che funziona e che sta riformando vari pezzi del nostro paese che non funzionano. Lo fa troppo lentamente? Secondo me forse sì, però lo fa nella direzione giusta. Prendiamo i comuni, finalmente da 2 anni i comuni non hanno tagli e hanno una maggiore autonomia anche nel poter fare investimenti. Renzi ha confermato che per quanto riguarda le scuole, nonché per le città e i comuni coinvolti dal terremoto, non c'è patto di stabilità o regole europee che tengano. E noi questo lo rispetteremo, cioè faremo progetti, perché non possiamo far piangere i nostri cittadini per non mettere in difficoltà i burocrati di Bruxelles. Su questo la linea è chiara, io fra poco parto e ci andrò anche domani per andare a Roma, perché dobbiamo aiutare i comuni che hanno subito gravissimi danni dal terremoto, per le opere d'arte, per le scuole e per quelli che non hanno più casa. Su questo, come su altro, parlavo appunto degli investimenti pubblici, Renzi è stato molto chiaro, l'Europa deve cominciare a fare i conti con un paese come il nostro, l'Italia, che vuol raddrizzare i propri conti, ma non può fermare la rinascita di questo paese solo perché non gli tornano lo 0, sui bilanci comunitari.
Fondazione Monte dei Paschi lancia un nome per la presidenza dell'Istituto di Credito Senese, qual è il suo commento?
Allora, mi fa piacere che la Fondazione trovi il modo di riessere protagonista, perché dopo gli anni dei disastri la Fondazione, anche se ridimensionata, ha le risorse e lo spazio per fare cose importanti, però ne ha fatte troppo poche. Io sono arrabbiato con la Fondazione perché ha soldi da spendere e non li spende nelle dimensioni e con la velocità giusta di cui ci sarebbe bisogno. Così come dicevo prima, non ci sono conti che tengano o timori quando ci sono delle grandi esigenze di intervento, come nel caso del terremoto, o degli investimenti sulla scuola, sia nel suo territorio hanno bisogno di una fondazione che faccia cose, qualcosa ha fatto ancora più importante perché vogliamo sentire la fondazione vicina a noi. Si facciano investimenti, si diano finanziamenti, qui ha fatto il suo dovere e quindi mi congratulo con loro perché insieme anche a altri soggetti importanti dell'attuale compagine sociale, che fra 3 mesi probabilmente sarà completamente diversa, hanno dato la possibilità di avere un presidente dopo le dimissioni di Sononi, che è un imprenditore, per quanto lo conosco, serio, che ci ha messo molti soldi e tanti ne ha persi. Mi fa piacere che ci possa essere qualcuno che sta dentro l'azienda, dentro il Monte dei Paschi, che ha ancora voglia di metterci la faccia per rappresentare il Monte dei Paschi. Vuol dire che lui ancora ci crede e, come ha detto fra l'altro Renzi proprio in queste ore, c'è ancora la possibilità di salvare questa banca sistemando i crediti di sofferenza e trovando i miliardi di euro che mancano per ricapitalizzarla. Monte Paschi ha ancora un futuro, quindi se sarà lui, in bocca al lupo a Falciai, vi garantisco che politica e istituzioni non ci hanno messo le mani. Hanno trovato al loro interno la quadra per trovare un accordo, noi dall'esterno benediciamo questo percorso, ma è finito il tempo nel quale il sindaco di Siena sceglieva il presidente del Monte dei Paschi.
Grazie.